State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E a poco meno di 2 mesi dalle elezioni continua a infittirsi la rete di avvenimenti e si può anche dire di intrighi attorno alla politica italiana. L'ultimo è l'addio di Calenda al PD, con l'avvicinamento a Renzi per la creazione, dice lui, del terzo polo. Noi commentiamo il tutto insieme al corrispondente da Roma, Carlo Fusi. Carlo, ben ritornato su Radio SBS.
Grazie, ben trovati a voi.
Allora, facciamo un salto di 24 ore indietro. Carlo Calenda ha rotto l'intesa con Enrico Letta praticamente meno di una settimana dopo il raggiungimento dell'accordo. Allora, ricostruiamo che cosa è successo.
È successo che Carlo Calenda, appunto titolare responsabile del partito Azione, d'intesa fino agli ultime ore con Più Europa di Emma Bonino, aveva appunto stretto un accordo con il PD, un accordo di governo per il quale avrebbe ricevuto il 30% dei seggi rispetto al 70% assegnato al PD. Contemporaneamente Letta però stretto un'altra intesa con una parte più radicale, più di sinistra, e cioè con Sinistra Italiana di Fratoianni e i Verdi di Bonelli, e su questo Calenda ha puntato i piedi dicendo: non possiamo fare un'alleanza con chi ha votato sempre contro il governo Draghi, noi che invece siamo i vessilliferi dell'agenda Draghi, di quell'esperienza, vogliamo raccoglierne, diciamo, l'eredità, allora a questo punto non possiamo più starci. In realtà che cosa è successo? È successo che l'intesa che ha cercato Letta era su due livelli. Un livello, diciamo, per un programma di governo appunto insieme con Calenda, e un altro livello con Fratoianni, cioè con Sinistra Italiana e con i Verdi, per contrastare la ormai, insomma, diciamo, da tutti preventivata vittoria del centrodestra. Quindi un'alleanza su due piani che però non ha convinto Calenda, che appunto dopo alcuni giorni aver firmato l'accordo con il PD lo ha disdetto, forse anche perché alcune componenti interne ad Azione, soprattutto i nuovi arrivi, le ministre Gelmini e Carfagna da Forza Italia e magari anche Brunetta nei prossimi tempi, avrebbero avuto grandi difficoltà a stare in una coalizione dove c'erano anche Fratoianni e Verdi. Il risultato comunque è che adesso questa nuova alleanza, nuovo contenitore politico si è rotto, per cui il PD andrà da solo insieme con Sinistra Italiana e Verdi, mentre Calenda è probabile che possa raggiungere un'intesa con Renzi, che pure da tempo sta sostenendo questa possibilità, per varare un cosiddetto terzo polo distinto sia dal centrodestra che dal centrosinistra, che possa raccogliere gli scontenti dei due schieramenti. È un'operazione non facile, perché tra Calenda e Renzi non è che corre proprio un buon sangue, però questa potrebbe essere l'articolazione politica che arriverà fino al voto.
Carlo, non soltanto i sondaggi danno a favore la vittoria del centrodestra, ma anche, diciamo, la postura con cui si presentano gli schieramenti opposti. Il centrodestra in questo momento sta discutendo sostanzialmente su chi diventerà il premier, mentre invece il centrosinistra cerca disperatamente di riunire un fronte per perlomeno presentarsi alle elezioni. Ecco, secondo te Enrico Letta e il suo tentativo è stato in realtà un teatrino politico, si è arrivati dove si pensava si sarebbe arrivati, oppure un errore di calcolo?
Allora, per capire le azioni e le mosse di Letta bisogna partire da un presupposto, e cioè che è venuta meno, è crollato il bastione della strategia politica del PD, che dal momento in cui andò in crisi il governo giallo-verde e si farò quello d'intesa tra PD e 5 Stelle, è stato sempre la stella polare, cioè la definizione di un accordo politico, strategico, elettorale, numerico, chiamatelo come volete, però un accordo tra PD e 5 Stelle. Questa è stata la bussola sulla quale si è mosso il PD negli ultimi anni. Questa bussola è stata frantumata dalla decisione di Conte di non votare la fiducia a Draghi, che poi è stata, diciamo, l'occasione, ha dato l'abbrivio, perché anche una parte del centrodestra, quello cosiddetto di governo, Forza Italia e Lega, potesse poi non votare la fiducia e quindi praticamente determinare le dimissioni di Draghi. Quindi il PD si è trovato all'improvviso senza strategia, cioè con quella che aveva perseguito e che non era più possibile. Quindi ha cercato Letta di mettere insieme un qualcosa, un aggregato che potesse essere competitivo con il centrodestra, almeno nel tentativo di evitare una debacle troppo grande, però la politica richiede tempi specifici, insomma, diciamo, operazioni così acrobatiche, difficile farne, per cui avendo abbandonato l'accordo con i 5 Stelle e provando un'intesa con Calenda, che fino a ieri era stato un contraltare del PD, beh, insomma, diciamo, questa operazione alla fine non ha retto, e dunque questo è il vero motivo per cui le cose non sono andate. Adesso ognuno andrà per la sua strada, però la realtà è che il centrosinistra non è in grado, al momento almeno non sembra in grado, di proporre un'alleanza per governare il paese, mentre invece il centrodestra, appunto, come dicevi tu, discute di candidature perché ritiene di avere la vittoria in tasca. Non so se questo è così, però i numeri danno questa sensazione. Ci sono le ricerche fatte dall'Istituto Cattaneo che fotografano una situazione tale per cui il centrodestra al Senato prenderebbe addirittura il 63,5% dei voti con 127 seggi, mentre il centrosinistra ne avrebbe 51, il Movimento 5 Stelle 12 e un eventuale accordo tra Italia Viva e Azione appena 7. Questo dà il senso di quanto siano le proporzioni oggi e i numeri oggi in campo.
A proposito di Movimento 5 Stelle, ieri scadevano i termini per presentare le autocandidature alle parlamentari che sono previste il prossimo 16 agosto. Ebbene, sono due i grandi nomi che hanno deciso di non ripresentarsi, Casalino e Di Battista. Di Battista che poi ha dichiarato che Beppe Grillo, il cofondatore del Movimento 5 Stelle, è un padre padrone. Ecco, possiamo spiegare i suoi movimenti?
Diciamo che Giuseppe Conte, dal momento in cui ha ereditato o ha ottenuto la guida dei 5 Stelle, anche alla luce della scissione fatta da Di Maio, ha sempre avuto, insomma, dietro le spalle l'ombra di Di Battista, perché, insomma, molti pensavano che, dovendo scegliere una via più radicale da parte dei 5 Stelle, Di Battista l'avrebbe interpretata meglio di quanto invece non avrebbe potuto fare Conte. La realtà è che Conte, insomma, questa minaccia rappresentata da Di Battista l'ha percepita fin dal primo momento e dunque, insomma, si è mosso in una direzione tale per cui, a posto Di Battista di fronte a un opt-out, se vuoi venire di nuovo nel movimento devi però sottostare alle regole che ci siamo dati noi e quindi, insomma, in qualche misura riconoscere una supremazia di Giuseppe Conte rispetto al resto. È una cosa che Di Battista non ha gradito. E quindi oggi è ufficiale che lui non si candiderà con i 5 Stelle e nel momento in cui avviene questo, Di Battista rovescia il tavolo del partito dicendo: io dovevo fare il vero leader, avevo molti più voti di Di Maio, è stato Di Grillo che me l'ha impedito e quindi di conseguenza Grillo è quello che, insomma, diciamo, ha fatto in modo che l'anima più radicale del partito dei 5 Stelle non venisse poi rappresentata a livello dirigenziale. È una rottura importante, perché Di Battista ha un seguito nell'elettorato dei 5 Stelle e comunque rappresenta, ripeto, l'opzione più radicale. Quindi bisognerà capire quanto Conte riuscirà a risucchiare di questa posizione più radicale, più oltranzista del movimento e quanto invece Di Battista potrà eventualmente battersi per creare condizioni alternative a quella che è la leadership di Conte del movimento in questo momento.
Ultima domanda, un flash. Allora, a proposito di questo terzo polo, un'ipotesi Renzi più Calenda con in testa la candidatura di Mario Draghi potrebbe essere un'opzione che ci troveremo fra poco più di un mese?
È un'opzione a cui Renzi lavora forsennatamente, mentre dall'altra parte, dalla parte di Calenda, c'è un certo freddo rispetto all'ipotesi di mettere insieme i due partiti. C'è però un problema che è tecnico ed è anche politico, e cioè che Calenda, per potersi presentare, e lo deve fare entro questa settimana, deve raccogliere migliaia di firme, perché altrimenti sennò rischia di non essere candidabile, perché la sua lista e il suo partito non possono prendere parte alla competizione elettorale, cosa che invece non è di Renzi. Quindi, insomma, la partita si gioca su un piano politico, perché si tratta di mettere insieme due figure che fino a ieri si sono contrastate. Insomma, due leader politici che hanno un grande ego, quindi, insomma, ego, e quindi mettersi insieme non è facile. E dall'altra parte poi c'è anche un problema tecnico per Calenda, perché alla fine poi rischia di non essere presente alla competizione, anche se lui dice che, essendo deputato europeo, questo ostacolo è superato. Se questo terzo polo dovesse davvero nascere, i sondaggi assegnano un 6-7% di possibilità di consensi, quindi il doppio del minimo della soglia di sbarramento, che è al 3%, e a quel punto però, se davvero dovesse andare così, il terzo polo potrebbe, come dire, diventare l'ago della bilancia della possibile governabilità del prossimo Parlamento.
Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, alla prossima.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.